Professor Ferrarotti, sembra un paradosso che in una società frenetica dove tutti siamo invitati a correre, si debba parlare con preoccupazione di sedentarietà. Ecco, come legge lei questo termine?
Io trovo che oggi tutto è veloce. Diciamo anche per essere veloci si sacrificano molte cose, cioè tutto viene semplificato, alleggerito, ma in questo modo si impoverisce inevitabilmente l'esperienza umana e quindi noi siamo veloci, rapidi, ovunque, in tempo reale, però rischiamo di essere vuoti. Si può comunicare tutto a tutti su scala planetaria, ma spesso non c'è più nulla da comunicare, quindi occorre in qualche modo tornare ad apprezzare, addirittura a tessere l'elogio della lentezza. Oltretutto il cervello umano è una macchina lenta e ci vogliono pur sempre ancora all'incirca 9 mesi per procreare un bambino.
Per cui certamente è una questione su cui riflettere. Come giustamente lei ha detto, la comunicazione ha subito una drastica trasformazione. Ci ricordiamo gli inizi con il cellulare, che non si diceva più come stai, ma dove sei.
Lei ha ragione, ma certo, però vede, la comunicazione, nella stessa parola comunicazione, dal punto di vista etimologico, è implicito proprio, è radicata l'idea di una comunione di valori, comunione di, in qualche modo, di paesaggi mentali. Ora purtroppo la comunicazione elettronicamente assistita, rapida, veloce, e però ha perso questa comunicazione il fondamento, cioè l'unione e la comunione di coloro che dialogano. Quindi si comunica tutto ma non si comunica più con. E questo è probabilmente la comunicazione con, diciamo, coloro con cui si può comunicare, evidentemente sarebbe una comunicazione più lenta, più ridotta, ma ciò che si perde in estensione qualche volta lo si guadagna in profondità.
Senta, anche abbiamo visto nell'approccio, ma anche nel linguaggio, la terminologia è cambiata.
Sì, non solo è cambiata, ma in una situazione, io adesso parlo per sentito dire, perché non pratico queste cose, ma in una situazione in cui fin da giovanissimi, vero, si impari a cliccare, ma non più a scrivere con penna, pennino e calamaio, voglio dire, a unire per esempio la rotondità della A con la sbarra dritta e così via, e noi rischiamo di avere una generazione di persone che sanno cliccare, velocissime, eccetera, molto brave, però una generazione che non sa più scrivere. La scrittura è fondamentale. La scrittura non è semplicemente calligrafia. La scrittura non è perdita di tempo. La scrittura significa la connessione fra mano, disegno e cervello. Questo è importante.
Certamente, per cui lei dice un click equivale a un irretimento quasi. Siamo irretiti dalla rete.
La rete, per carità, non vorrei essere confuso con un neoluddista, io non sono contro le macchine, eccetera, conosco, ho lavorato persino per grandi industrie metalmeccaniche di grandi precisioni, no, però la rete, priva com'è, e la comunicazione in rete, priva com'è di critica delle fonti, non soltanto, ma anche incapacità di ritorno critico su di sé, perché ciò che è detto, ovvero, cioè, la rete finisce per essere, invece che un aiuto importante, rischia di essere una prigione, un irretimento. Quindi qualcuno diceva, qualche famoso sociologo, che questa è una società liquida, tutt'altro, è una società totalmente amministrata e purtroppo tendenzialmente irretita, che dovrà riscoprire, diciamo, l'importanza del non essere sempre connessi, ma perché? Ma per riscoprire anche l'importanza del pensare liberamente, del pensare non preconfezionato, l'involontarietà del pensare, quello che per i latini e per i greci classici, i nostri progenitori, ci piaccia o meno, era l'ozium creativo, l'ozio creativo, l'ozium contrapposto al negozium. E quindi oggi forse più che darsi alla rete, ciò che conta è usarla in maniera tale da non diventarne schiavi.
Infatti lei dice, conia una categoria, se così posso dire, che definisce dei nuovi esclusi.
Devo dire anche che oggi come oggi c'è, proprio per via di questo predominio dell'audiovisivo sulla scrittura e sulla lettura, e per il predominio anche del momento tecnico, la tecnica, vero, come principio guida dello sviluppo sociale, c'è una grave illusione, perché la tecnica è una perfezione, certo, priva di scopo. Non ci dice né da dove, né dove, né per dove non stiamo andando. E quindi c'è una confusione tremenda indotta proprio, temo, proprio determinata da questo predominio tecnico, vale a dire c'è la confusione fra valori strumentali, la tecnica è un grande valore strumentale, e valori finali. I valori finali, rispetto ai valori finali, il progresso tecnico non ha niente da dire.
Per cui riprendo ancora diverse sottolineature nel suo lavoro. Questa è un'informazione che purtroppo non è formativa, ma può diventare deformante,
È
deformativa.
deformativa, tra l'altro oggi però ci si rende conto anche proprio dai cultori, vero, della rete, della tecnologia comunicativa, proprio anche dalle grandi multinazionali che ne beneficiano, ci si rende conto che è una informazione rapida, veloce, però disincarnata, vero, senza il corpo del sociale, ma priva della critica delle fonti. E per cui chiunque può dire, l'accesso aperto a tutti, quindi chiunque può dire qualunque cosa, può essere fonte di bufale, come vengono chiamate, cioè di notizie false, e come tale, una volta date e messe in rete, non più modificabili, non correggibili quantomeno in tempo debito, ovvero utile. E allora siamo di fronte veramente non più al pensare ordinato e coerente, ma siamo di fronte invece alla congerie caotica in cui tutto equivale a tutto e quindi nulla ha in realtà valore.
Senta, lei si preoccupa anche giustamente della nostra vita interiore. Possiamo pensare che è in pericolo?
Beh, la vita, cos'è la vita interiore? La vita interiore è come ci insegnano i nostri classici, i nostri progenitori. La vita interiore altro non è che il ritorno critico, in sé e su di sé, e cioè la conversazione con se stessi. Quando io sono completamente connesso tutto il tempo con la rete, completamente, io sono deconcentrato ed estraniato rispetto a me stesso e quindi nego, la mia vita interiore in qualche modo si inaridisce, si impoverisce al punto da estinguersi. Una persona umana senza vita interiore è una persona vuota. E un poeta, Eliot, T.S. Eliot, il famoso autore della guerra, mi scusi, della terra desolata, che in realtà bisognerebbe dire terra guasta, wasteland, lui lo prendeva direttamente da Dante, l'idea del paese guasto, in mezzo mar, piace un paese guasto. Ora, Eliot li chiamava gli hollow men, cioè gli uomini vuoti, le persone vuote. Noi abbiamo oggi, siamo di fronte soprattutto per i giovanissimi, gli adolescenti, siamo di fronte al rischio di essere semplicemente, diciamo, dei ripetitori di ciò che sentiamo nella rete, così, e non avere più capacità di elaborazione critica personale, autonoma e quindi responsabile.
Professore, per chiudere, previsioni sul futuro. Lei qualcosa ci ha già accennato, ma magari due parole per chiudere.
Le dirò subito, sa, nessuno ha la palla di cristallo e ci vuole molta modestia e umiltà, e soprattutto chi si occupa dei fatti sociali si rende conto del loro carattere frastagliato e in qualche modo di molti aspetti, quindi noi non pensiamo neppur più, noi sociologi, io in particolare non penso più alla società da studiarsi come compagine assoluta, penso piuttosto alla sociologia come scienza non del sociale integrale, ma del condizionamento reciproco fra i vari aspetti del sociale. Ebbene, devo dire che io mi auguro che per l'immediato futuro e certamente anche per il futuro più lontano, a media e a lunga scadenza, noi possiamo, mi auguro, possiamo tornare in qualche modo a renderci conto che l'esperire umano ha in sé un valore, uno spessore, una ricchezza che nessun trovato tecnico potrà mai eguagliare.
Professor Ferrarotti, grazie, grazie molto.
Sono io che ringrazio lei, la prego di salutarmi a tutti i colleghi. Io pur essendo critico della rete, opero per molti programmi, diciamo, che sono programmi critici di ripensamento della nostra esperienza, ho molto rispetto, arrivo a dire ho molta ammirazione. Buona giornata.
Grazie.